Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.
Su Radio Isab, Mondo SLA. Mondo SLA con Lorenzo D'Andrea.
Buongiorno amici radioascoltatori, benvenuti a questa puntata del sabato, primo di ottobre, oggi giornata importante, un tema caldo visto le ultime notizie che sono uscite e siccome non voglio perdere tempo e quindi non voglio perdere nemmeno un secondo, do direttamente il benvenuto ai microfoni di Radio Isav al professor Andrea Calvo. Prof, buongiorno e grazie per aver accettato l'invito.
Grazie a voi, buongiorno.
Ritroviamo il professor Andrea Calvo dopo averlo avuto ospite lo scorso 15 gennaio quando parlammo di ciclofilina A e proteina TDP43, ma su questo ci torneremo a fine puntata perché ho una domanda da farle che poi ci è arrivata dai nostri radioascoltatori, i nostri pazienti. Bene, per chi non lo conoscesse, il professor Andrea Calvo lavora con il professor Chiò al CRESLA, il centro regionale esperto sulla sclerosi laterale amiotrofica della Città della Salute di Torino e professore del Dipartimento di Neuroscienze presso l'Università di Torino. Professor Calvo, entriamo subito nel vivo della scoperta. L'articolo diffuso lo scorso 21 settembre dal quotidiano La Stampa con un'intervista al prof proprio Adriano Chiò del centro del quale lei fa parte, è collegato alla notizia che Biogen aveva nella stessa giornata pubblicato i dati su un'autorevole rivista scientifica internazionale, ci informa che esiste un farmaco sperimentale chiamato Tofersen in grado di rallentare il decorso della SLA per i pazienti che presentano una mutazione genetica SOD1. Ecco, professore, ci racconti lo studio.
Allora, lo studio che è arrivato a una fase 3 che si è conclusa qualche mese fa e che ha portato poi alla pubblicazione sulla rivista di maggiore impatto della medicina, che è New England Journal of Medicine, perché è uno studio sicuramente di grande importanza. Lo studio in realtà ha una storia molto lunga. Consideriamo che il gene SOD, che è il primo dei geni associati alle forme familiari di SLA, che rappresentano nella loro totalità circa il 10% delle forme di sclerosi laterale amiotrofica, e tra queste il SOD da sola rappresenta circa il 2%, quindi due pazienti su 100 possono avere una mutazione sul gene SOD, e il gene SOD, essendo stato scoperto nel 1993, ha portato tutta una serie di conoscenze. Prima di tutto ha avuto il modello animale su cui abbiamo studiato tantissime cose, è proprio un gene costruito, è un modello costruito su mutazioni del gene SOD, superossido disputasi 1. E dopodiché intorno all'inizio degli anni 2000 si è cominciato a pensare di agire silenziando questo gene, cioè inibendo la produzione di una proteina mutata, che è una proteina tossica che può causare quindi la morte di motoneuroni, con una serie di tecnologie, e queste tecnologie sono state ipotizzate a un certo punto come oligonucleotidi antisenso, che sono delle sequenze del codice genetico trascritto. Sappiamo che il DNA viene trascritto in RNA e l'RNA poi funziona facendo proteine. Se io silenzio quell'RNA messaggero, inibisco la produzione di una proteina. In questo caso questa ingegneria, tra virgolette, genetica, ha consentito di sviluppare queste sequenze che avevano l'obiettivo di ridurre la tossicità di questa proteina anomala. La storia poi è proseguita per circa 15 anni, è passata poi intorno alla metà della decade scorsa a una fase 1 che ha reclutato un numero molto limitato di pazienti e che ha dato dei buoni risultati di sicurezza. A questa è seguita poi una fase 2 con un numero di pazienti più ampio, ma data la efficacia evidente si è passato direttamente a una fase 3 che è stata disegnata con un protocollo che ha avuto dal punto di vista dei ricercatori un difetto, cioè è stato di fatto disegnato con un periodo di osservazione di soli 6 mesi, e si è concluso con un comunicato stampa di Biogen alla fine del 2021, quindi intorno a novembre 2021, qui Biogen dichiarava che questo studio non aveva raggiunto l'endpoint primario, cioè l'obiettivo primario. In realtà poi nel corso di questi mesi si è osservato i pazienti, si è continuato a trattare i pazienti inclusi e si è visto che in realtà dopo qualche mese il farmaco aveva un netto efficace un numero importante di pazienti con un rallentamento significativo del corso di malattia e in alcuni pazienti addirittura dei segnali di recupero di alcune delle funzioni. Pertanto all'uscita di questo lavoro nel mondo sono stati appunto i ricercatori inclusi dalla BBC ad altre testate in Europa che hanno appunto comunicato che questo farmaco ha sicuramente dimostrato un'efficacia in alcuni pazienti. Prima però della settimana scorsa, quando è uscito questo lancio stampa, la Biogen, che è la casa farmaceutica che distribuisce, che ha sviluppato questo farmaco, ha consentito l'utilizzo di questo farmaco, ma ne parleremo poi adesso in modo più dettagliato. Sicuramente un dato straordinario.
Assolutamente sì. Però, professor Calvo, per far chiarezza con i radioascoltatori, anche per me, quando parliamo di SOD1, di che cosa parliamo?
La SOD1 è la superossido dismutasi 1, che è un enzima che è ubiquitario, cioè in tutte le cellule. La superossido dismutasi 1 ha una serie di funzioni, di fatto molto molto varie. Quando vi è una mutazione della superossido dismutasi 1, di solito presente alla nascita, durante la vita dell'individuo portatore di questa mutazione si può sviluppare una SLA. Una SLA che ha delle caratteristiche sostanzialmente abbastanza classiche come forma di malattia e che può avere un po' di differenza a seconda delle mutazioni. Vi sono delle mutazioni che possono essere molto aggressive, quindi quando si sviluppa la malattia ha un decorso molto rapido, e altre forme che possono avere un andamento molto molto lento. Essendo una forma di malattia legata a una mutazione genetica, si parla quindi di malattia genetica e di malattia familiare. Pertanto normalmente questo tipo di mutazioni è ereditaria, cioè si eredita da uno dei due genitori, basta uno perché è una forma autosomica dominante e ha la sua penetranza, cioè il fatto che l'individuo che eredita questa mutazione possa sviluppare malattia è relativamente alta, anche se non è il 100%, quindi è sicuramente un gene sufficiente da solo a far sviluppare la malattia. Quanti pazienti con la SLA hanno la mutazione SOD? Nella sua loro totalità, come dicevo prima, 2% a seconda poi dell'area geografica, e se noi consideriamo solamente le forme familiari, la SOD rappresenta circa il 10-15% delle forme familiari. Questo tipo di mutazione è mutazione definita mutazione principale delle forme familiari e che, come dicevo prima, essendo stata scoperta molti anni fa, ha consentito di fare uno sviluppo di ricerca trentennale che poi ha portato appunto alla possibilità di ipotizzare degli approcci terapeutici che potessero in qualche modo bloccare la funzione maligna del gene mutato.
Radio ISAB.
Io sono ancora vivo.
Torniamo al farmaco, il Tofersen. Come avviene la somministrazione e con quale cadenza?
Lo studio è stato condotto in maniera diversa, ma attualmente, per quanto riguarda la cadenza, invece la modalità di somministrazione è sempre stata la stessa, cioè viene definita somministrazione intratecale, cioè con una puntura lombare, un'iniezione un po' come fosse una epidurale. L'anestesia epidurale è quella più facile da comprendere, più diffusa, no? Quando io devo fare un'anestesia, per esempio, per un intervento agli arti inferiori piuttosto che per un parto cesareo. Invece dell'anestetico si inserisce questo farmaco, quindi questo farmaco finisce nel liquor, che è il liquido che sta intorno al midollo e al sistema nervoso centrale. È una metodica ovviamente che può avere qualche effetto collaterale. Durante lo studio qualche effetto collaterale è stato visto, che è un effetto collaterale diciamo analogo a quello di tutte le somministrazioni a quel livello. quindi legata alla metodica. Per quanto riguarda la cadenza quando si è in trattamento è una volta al mese. Questo è per ora il modo di somministrazione di questo farmaco.
Bene, prof. Allora, quanti pazienti sono stati coinvolti nello studio e quanti di questi sono italiani?
Lo studio dell'ultimo lavoro ha incluso 108 pazienti che sono stati divisi in due gruppi. Come dicevo, le mutazioni possono essere diverse per andamento. I gruppi sono stati divisi per andamento rapido, delle mutazioni rapide, cioè con decorso rapido, e nel gruppo con le mutazioni ad andamento lento. Entrambi i gruppi sono stati poi divisi in due a uno, cioè due pazienti erano in farmaco e un paziente era in placebo, ovviamente in doppio cieco, quindi senza sapere chi era sottoposto al farmaco o al placebo. Dopo i sei mesi tutti i 108 i pazienti, ovviamente quelli che erano ancora dentro lo studio, sono poi passati anche quelli in placebo in un open label extension, cioè nella fase in aperto in cui tutti i pazienti sono stati sottoposti al trattamento attivo. E in questa fase poi nell'osservazione a lungo termine è stata vista l'efficacia.
Una domanda che mi sorge spontanea a me è questa, cioè se il farmaco c'era dal 2021, praticamente si poteva già somministrare a dei pazienti, però ho letto un termine che secondo me va spiegato per i pazienti familiari, è utilizzato ad uso compassionevole, che cosa vuol dire?
Allora, in realtà l'uso compassionevole è una metodica, è una procedura che si può utilizzare a differenza delle varie regole nei vari paesi, ed è un utilizzo quindi che deve essere autorizzato dagli enti regolatori del farmaco. Invece in questo caso non è stato un uso realmente compassionevole dal punto di vista poi formale, è stato un open access, cioè un accesso aperto che la Biogen ha deciso di offrire a tutti i pazienti con la mutazione, prima le forme soprattutto rapide, poi in realtà tutte le mutazioni. Quindi di fatto non è più un uso compassionevole, quindi con tutta una serie di regole, ma è un uso di accesso aperto al farmaco, e questo è un'opportunità che la Biogen ha offerto da qualche mese e che piano piano ha permesso i vari centri SLA di somministrare il farmaco ai pazienti con la mutazione che in qualche modo ne richiedevano questo accesso. Il farmaco infatti da qualche mese è somministrabile a chi ha la mutazione SOD sostanzialmente in tutti i centri SLA che sono in grado di fare una terapia con una somministrazione all'interno del liquor.
Ecco, infatti la domanda che poi ci hanno fatto in tanti, sia via mail che messaggiando con la nostra associazione, era questo: bisogna per forza recarsi al Torino? Dalle sue parole, professore, invece si può fare in qualsiasi centro che abbia esperienza.
Sì. Bravissimo, perché attualmente la sperimentazione si è conclusa. Pertanto, avendo questo programma di accesso aperto, il farmaco è somministrabile dalle neurologie che seguono il paziente, che sono in grado di fare questo tipo. C'è una procedura di richiesta direttamente alla Biogen da parte del neurologo. Prima, nella fase sperimentale, l'unico centro italiano è stato il centro nostro di Torino, tant'è che per condurre lo studio abbiamo anche fatto una collaborazione a livello nazionale. Devo ringraziare tutti i centri SLA d'Italia che fanno parte del gruppo di studio, che hanno inviato a Torino tutta una serie di possibili candidati a essere inclusi nello studio. Ovviamente per tutta una serie di criteri ne sono stati poi inclusi 5, ma considerate che sui 108 malati nella coorte che siamo stati noi partecipanti come gruppo Italia, come centro di Torino, noi abbiamo contribuito per quanto riguarda l'Europa col maggior numero di malati. Quindi 5 malati sembrano pochi, ma è stato il maggior numero di malati reclutati da un centro europeo.
Complimenti. Allora, prof, l'ultima domanda, perché ce l'hanno chiesta anche questa in tanti, se c'è un collegamento tra questo studio e quello da lei svolto con l'Istituto Mario Negri sulla ciclofilina A, la cui assenza provoca un accumulo anomalo della proteina TDP43, di conseguenza nel modello animale una malattia simile alla SLA. Ci sono correlazioni?
Allora, no, non vi sono correlazioni, perché la forme legate alla mutazione SOD causano una malattia che dal punto di vista delle manifestazioni è esattamente una SLA. Dal punto di vista però neuropatologico, nel cervello non si accumula la proteina TDP43. Vi sono proprio un misfolding, cioè una alterazione della proteina SOD. La maggior parte dei malati, sia con altre mutazioni, sia senza mutazioni, circa quindi l'85-90% dei nostri malati, ha una patologia legata alla proteina TDP43. Quindi il nostro studio è rivolto proprio a un meccanismo a valle, e quindi stiamo cercando di trovare delle risposte a questa anomala accumulo di TDP43, ma non vi è una relazione diretta con lo studio sulla SOD. Sono due cose diverse.
Sì, completamente diverse. Professor Calvo, prima di chiudere, vuole aggiungere qualcosa, non lo so, un messaggio per i pazienti, familiari, da un punto di vista di laboratorio, di ricerca del futuro?
Senza dubbio. Io intanto, come è stato fatto sia nel lavoro sia nei comunicati, mi aggiungo ai ringraziamenti che ha fatto il professor Chiò ai pazienti. Perché i pazienti sono loro che collaborano veramente donando di fatto la loro malattia, il loro organismo, il loro corpo alla ricerca per arrivare a questi risultati. E l'altro messaggio importante è che il risultato che si è raggiunto è il risultato di una ricerca fatta secondo i tempi. Se noi andiamo a vedere i tempi che hanno portato a questi risultati, sono tempi che sono lunghi, stiamo parlando di circa 30 anni di storia, dal 93 alla scoperta del gene SOD, al 2022 alla dimostrazione che un farmaco ha un effetto su questo tipo di sottogruppo di malati. Questo non significa che ci vorranno 30 anni per trovare una cura per tutte le forme, ma certamente quello che deve essere un messaggio positivo per i pazienti è che chi si occupa di ricerca sulla SLA ha una costanza veramente senza sosta, e che porta poi alla fine per forza dei risultati. Quindi questo è un messaggio di fiducia che spero che venga dato. Quindi i tempi devono essere rispettati passo per passo, e per poi finalmente arrivare ai risultati. Chiaro che la strada non è assolutamente finita. Abbiamo un primo farmaco che ha un effetto sul sottogruppo di malati, cosa che non era mai successa con questo tipo di dati veramente significativi. Sono dei pazienti che hanno veramente un arresto di malattia, ma è chiaro che da lì dobbiamo proseguire. Stiamo facendo su altre mutazioni, è una fase 1 del reclutamento su FUS, su C9OR, che è un altro gene importante, è stato fatto una fase 1 che non ha dato buoni risultati, ma c'è una seconda fase 1 che sta andando avanti, stanno costruendo altri composti che possono andare direttamente sul gene. Vi sono fasi 1 di terapia genica reale, cioè andare con vettori virali sul DNA e non sull'RNA. E poi vi sono tantissimi trial, tantissime sperimentazioni su tutte quelle che sono la maggior parte delle forme di SLA, quelle forme sporadiche, non associate a una mutazione genetica. Quindi è un momento di grande intensità di lavoro che deve dare speranza e deve dare fiducia alle famiglie e ai malati, ma che ovviamente deve anche confermare, dare consapevolezza a famiglie e malati e anche ricercatori che i tempi della ricerca non devono essere saltati.
Assolutamente. Professore, io come al solito sono onorato di averla avuto di nuovo ospite qui su Radio ISAV, spero di risentirla presto e di parlare soprattutto di quello che diceva nell'ultimo intervento, dei trial, delle altre sperimentazioni, insomma il lavoro c'è e le persone devono sapere in modo corretto quello che si sta facendo e la ringrazio di nuovo.
Io la ringrazio voi come sempre, perché come ho già confermato le altre volte ci siamo sentiti, questo tipo di approccio aiuta in modo reciproco il mondo dei ricercatori, il mondo dei medici e il mondo dei pazienti dell'associazione.
Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing Care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.